Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo del nuovo DPCM, il primo del governo Draghi, parliamo di scuole, sia legato al nuovo DPCM che anche, insomma, estendendo un po' il nostro sguardo, dei mondiali in Qatar e del grosso problema legato alla sicurezza dei lavoratori migranti, per la costruzione di stadi e altre infrastrutture legate ai mondiali. E infine della dismissione, di come procede la dismissione della centrale di Fukushima a circa 10 anni dal disastro nucleare. Ok, cominciamo subito. Ieri, appunto, come vi anticipavo, è arrivato il primo DPCM del nuovo governo, firmato da Mario Draghi, ma presentato in conferenza stampa da Maria Stella Gelmini, ministra per gli affari regionali, e Roberto Speranza, ministro della salute. Non c'era Draghi a presentare il suo primo DPCM. Cosa prevede? Prevede sostanzialmente non ci sono grossissime novità, nel senso che sono confermate le fasce di colore bianco, giallo, arancione e rosso per le regioni, è confermato il divieto di spostamento fra regioni a meno di motivi di salute, lavoro o insomma, altre motivazioni che non mi ricordo mai come vengono definite, una roba abbastanza vaga, necessità, ecco. Necessità e resta il coprifuoco fra le 5 di mattina e scusate, fra le 22 e le 5 di mattina e restano anche i limiti e le stesse regole più o meno per visitare altre persone, quindi nelle regioni arancione ci si può spostare solo all'interno del proprio comune una sola volta al giorno, in quelle gialle si può circolare all'interno della regione sempre una volta al giorno, ma non cambia granché. La più grossa novità, e il punto anche su cui si era più discusso negli ultimi giorni, è stata un po' quello della scuola, sulle quali invece viene data più autonomia alle regioni. In pratica, le regioni gialle e arancioni, in cui siano stati rilevati oltre 250 casi settimanali di contagio da coronavirus ogni 100.000 abitanti, potranno decidere di reintrodurre la didattica a distanza sulle scuole di ogni ordine e grado, ma a discrezione appunto delle regioni stesse. Il tema scuole, fra l'altro, fa discutere anche a livello internazionale. È uscito un nuovo rapporto di Save the Children, secondo il quale bambini e bambine di tutto il mondo hanno perso durante la pandemia 112 miliardi di giorni di scuola complessivamente, pari a una media di 74 giorni ciascuno o ciascuna. E, ovviamente, come spesso accade, questo fenomeno è andato ad acuire le differenze preesistenti invece che a livellarle, nel senso che, ad esempio, i bambini in America Latina, Caraibi e Asia Meridionale hanno perso quasi il triplo dell'istruzione rispetto ai bambini dell'Europa occidentale, mentre in Italia si sono ampliate le differenze fra Nord Italia e Sud Italia. E in generale, questo in tutto il mondo, le perdite sono risultate maggiori fra gli studenti provenienti da famiglie meno istruite. E quindi a riprova che ecco, la pandemia e anche le misure prese per contrastarla rischiano, se non si corre ai ripari, di incrementare differenze nell'istruzione, nel reddito e così via. Ok, passiamo ad altro. C'è un'inchiesta del Guardian molto interessante che accende la luce sui lavoratori morti per via dei mondiali in Qatar. In pratica, dal dicembre 2010, quando il Qatar è stato scelto per ospitare i mondiali di calcio del 2022, ad oggi, all'incirca, anzi, diciamo alla più o meno metà del 2020, lì arrivano i dati, sarebbero morti circa 6.500 lavoratori migranti, probabilmente connessi ai lavori dei mondiali, appunto. Lavoratori migranti che provenivano per la maggior parte da India, Pakistan, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka. In realtà questo dato di 6.500 lavoratori potrebbe essere anche un bel po' maggiore, nel senso che a fornire questi numeri non è stato lo Stato del Qatar, ma sono state una serie di fonti governative interne ai paesi di origine dei migranti. Solo che non tutti i paesi hanno fornito questi draghi. Questi draghi, non so, questo era un collegamento senza senso il mio cervello con la notizia del DPCM, forse. Questi dati. E ad esempio, Filippine e Kenya, che sono altri due paesi da cui provengono diversi migranti, lavoratori migranti che appunto che vivono, che risiedono in Qatar, non hanno fornito dati relativi alle morti sul lavoro e neanche i decessi avvenuti negli ultimi mesi del 2020 sono stati calcolati. Quindi presumibilmente potrebbero essere anche di più di questi 6.500 persone calcolate dal Guardian. Cosa è successo? Sostanzialmente, negli ultimi 10 anni il Qatar ha intrapreso questo enorme programma di costruzioni legate in vista dei mondiali del 2022. Sette nuovi stadi, un nuovo aeroporto, strade, sistemi di trasporto pubblico, alberghi e addirittura una nuova intera città con all'interno anche uno stadio dove si disputerà la finale del campionato mondiale. Questi lavori hanno richiamato moltissima manodopera straniera, anche perché il Qatar è uno stato minuscolo, ad altissimo reddito, quindi non ha quasi manodopera interna, e per fare tutti questi lavori tutti assieme sono stati richiamati circa 2 milioni di lavoratori per appunto lavorare a queste opere. Secondo i dati, tra l'altro, e appunto, evidentemente questi lavoratori non godono di nessun tipo di protezione all'interno dello Stato del Qatar, dal punto di vista lavorativo e dei diritti. E non solo, nemmeno le loro morti vengono ufficialmente riconosciute. Secondo i dati ufficiali del Qatar, i decessi di lavoratori direttamente impegnati nella costruzione degli stadi per i mondiali sarebbero 37, di cui in realtà 34 classificate come non legate al lavoro, cioè sono morte mentre costruivano uno stadio, ma la loro morte non era dovuta al lavoro che stavano facendo in quel momento. E un dato, ecco, che stride abbastanza, piuttosto incongruente con quanto emerge dall'inchiesta. Di fronte alle accuse, il comitato organizzatore dei mondiali si è detto dispiaciuto più o meno di quanto delle accuse ricevute. La FIFA ha ribadito che i diritti dei lavoratori sono importantissimi, ma sostanzialmente non è cambiato niente. E per fortuna che però appunto il Guardian sta facendo questo lavoro di inchiesta per portare alla luce questi fatti che sicuramente, se non altro, imbarazzano l'organizzazione e fanno anche vedere tutte le contraddizioni che spesso stanno dietro a questi grandi eventi a cui sono associate queste grandi opere, soprattutto in paesi dove i diritti dei lavoratori, sono pochissimo rispettati, come ad esempio il Qatar. Va bene, ultima notizia del giorno. Ci spostiamo a Fukushima in Giappone, nel luogo del tremendo disastro nucleare del marzo 2011, per vedere che a 10 anni esatti di distanza finalmente tutto il combustibile nucleare contenuto nelle vasche di contenimento del reattore numero 3 è stato rimosso. Praticamente domenica scorsa la TEPCO, quindi la società che gestiva la centrale nucleare, ha annunciato di aver rimosso tutti i 566 gruppi di combustibile nucleare dalla vasca del reattore numero 3 dell'impianto numero 1 di Fukushima, che vuol dire ovviamente non è stata sanata tutta la centrale, è solo un primo passo, però è una tappa importante lungo il cammino della dismissione, perché è la prima volta che viene completata la rimozione del combustibile di uno dei tre reattori che hanno subito il crollo durante l'incidente del marzo 2011. È un'operazione che è iniziata nell'aprile 2019, questa della rimozione del combustibile. Sono stati necessari quasi 2 anni per eliminarlo del tutto, però domenica, appunto, tramite i dispositivi di controllo, sono stati spostati gli ultimi 6 gruppi in una struttura di stoccaggio comune e sostanzialmente è stato completato questo primo pezzetto dell'opera, quindi diciamo una buona notizia. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Un Me Rassegno, sempre alle 10, sempre ai 10 minuti, e come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao!